a chiarire bene quello che è successo in Italia in tanti anni, perché per la Cardinal Ferrari sono passati tutti, tutti, assolutamente tutti. Non c'è persona che non sia passata per la Cardinal Ferrari, da grandi musicisti a grandi scultori, da grandi politici a uomini di fede, a grandi cardinali, tutti. Villabassi, via Carini, Villabassi tra l'altro fu inaugurata nel 50, quelle grandi opere che Pio XII ha voluto, ecco, però vanno colti anche altri aspetti importanti, per esempio uno degli aspetti che ha sempre entusiasmato Emilio furono gli episodi avvenuti quando Pio XII stava morendo. Uno dei grandi amici di Emilio è stato padre Lionnet, il grande studioso di San Paolo. Lionnet, tu lo ricorderai, era stato sospeso dall'insegnamento e dal rettorato. E allora Emilio si divertiva molto a ricordare che Giovanni XXIII aveva confermato la sospensione dall'insegnamento, ma aveva confermato l'incarico di rettore, a dimostrazione che alcune cose gli importavano veramente molto poco. Padre Lionnet poi è stato uno dei personaggi che ha circolato molto in Villabassi. Io stesso tante volte sono andato a prenderlo con la mia sgangherata 500 all'Istituto Biblico per portarlo su a Villabassi. Emilio era uno che cercava, ecco, in quel libretto che a lui piaceva enormemente di Don Silvano Nistri, tra l'altro in quella mattinata, prima noi non avevamo ancora avuto il libretto di Don Silvano, Don Emilio aveva voluto leggercelo e commentarlo passo per passo. E lì è riportato il suo grande amore per il Vangelo di Tommaso, per il Vangelo apocrifo di Tommaso. Emilio aveva scoperto negli anni 60 i Vangeli apocrifi, la prima volta che li cita in questi libretti di Natale e Pasqua è nel, mi pare, nel 66. Chi cerca non smetta mai di cercare, e quando avrà trovato si stupirà, e quando si sarà stupito dominerà su tutto. Questo è Emilio. In tutta la sua vita lui non ha fatto altro che cercare, cercare sapendo che andava sempre trovato qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, e che andava fatto senza creare problemi, senza creare difficoltà, ma avendo delle aperture straordinarie. Lui, per esempio, tra le persone che invitò, mi pare nel 69, ricostruendo un po', c'era padre Lanne, benedettino che allora studiava VII, VIII secolo, fino all'India, fino alla Cina e così via, che fino a quei tempi era una cosa del tutto particolare, del tutto eccezionale, e alcune cose comparivano. Ecco, questo è un libro di Bellarmino Bagatti. Bagatti è stato uno dei grandi amici di Emilio. Bagatti era... dirigeva l'Istituto Biblico di Gerusalemme. Questa è una, lui, come spesso faceva, comprava i libri, cominciava a leggerli, leggeva e poi li regalava a qualche amico. Questo è un libro che lui ha letto e poi mi ha regalato. E allora ci sono ancora le sue sottolineature. Ed è questo quello che avremmo tirato fuori nel momento in cui avessimo fatto il libro sugli itinerari romani. Lui parla, padre Bagatti, del concilio di Nicea. Tu sai che c'è questo grande problema, come è nato il potere nella Chiesa, eccetera. Guarda qui come è risolto in termini semplicissimi, naturalmente, vedi, ci sono le sottolineature di Emilio. Il concilio di Nicea fu introdotto nelle regole di fede la parola omusio, non usata nella Bibbia, che iniziò la maniera per spiegare le verità cristiane con l'aiuto della filosofia greca. Nei concili seguenti si andrà avanti per questa via, ma tagliando fuori una comunità dietro l'altra. una semplicità totale per dire che il Concilio di Nicea è stato una cosa, e quando parliamo della Chiesa del IV secolo parliamo di un fatto puramente terreno, no? E questa era Emilio e i suoi amici, ripete Don Silvano, niente di accademico, certo lui non aveva una cultura accademica, ma era sempre la ricerca di quello che contava, e quello che contava qui non era tanto andare a ricercare le norme teologiche, le norme storiche o le norme, e in questo è un seguace vero di Papa Giovanni. In questi giorni, fatto personale, ma non tanto, mi è capitato di ritrovare un libretto della Simone Weil sui Catari, un libretto bellissimo, che io avevo completamente dimenticato, anche se poi erano mille e mille le sottolineature che avevo fatto, l'avevo dimenticato perché era uscito nel momento in cui Marina stava molto male, quindi l'avevo letto e poi messo lì da parte. Allora, così ricordandomi, ma la Simone Weil era un personaggio di cui Emilio ci ha parlato tante volte. E allora, come quei libretti di Natale e Pasqua, io ce l'ho tutti sul computer, sono andato a ricercare rapidamente se l'avesse mai citata in questi libretti che mandava normalmente a Natale e Pasqua. Certo, c'era un pezzo che sta Simone Weil non accettò mai il battesimo, pur essendo convinta del cristianesimo. Lei diceva: Cristo è sceso dalla croce e mi ha preso per mano, ma non accettò mai il battesimo perché riteneva che la Chiesa fosse troppo legata al potere, troppo legata alla borghesia. E allora c'è un pezzetto di una biografia appena uscita in cui si parla di alcune cose e poi si dice del grande amore che Papa Giovanni aveva per questa donna. Questa, con alcuni amici francesi, quando era nunzio a Parigi, andava lì e diceva: parlatemi di questa, parlatemi di questa. E poi, dopo aver letto alcune sue opere a voce alta, commenta: che bell'anima, che bell'anima. Ecco, questo per ripetere un po' il discorso. A Emilio importava molto poco la pratica religiosa, no? Come era importata molto poco evidentemente a Papa Giovanni. Importava veramente il legarsi alla Sacra Scrittura. Scriptura cum legentibus crescit. L'importanza della persona che segue. Ed è anche significativa quella scritta, perché Gregorio Magno usa molte formule diverse. Sacre loquia, divine loquia. Lui spesso ha usato altre. Poi ha scelto questa, scriptura, che è diventata il frontespizio di molti suoi libri. L'ha ripetuta decine di volte, no? Perché scriptura. E c'è poi un passo, sempre in questi diari manoscritti, la fede. Cos'è la fede? La conoscenza della parola di Dio. La conoscenza e la pratica della parola di Dio. Questa è la fede per Emilio. Carattere difficile, complicato, dai mille segreti. Ancora una cosa volevo dire su quello che ha detto Giorgio. Lui non raccontava. Quando è successo questa cosa così drammatica, qualcuno dei nostri amici ha detto: ah, se avesse avuto dei problemi Emilio ce li avrebbe raccontati. Marina, che certamente era una delle poche persone che sapeva quasi tutto di Emilio, commentò: no, non l'avrebbe raccontato mai a nessuno, e tantomeno a noi, adesso che io sto in queste condizioni. No? Tantomeno a noi che io sto in queste condizioni. Io devo dire che le cose che Emilio e Marina si sono dette, io non so niente. Quando Marina voleva che sapessi qualcosa, faceva delle domande molto secche ad Emilio in mia presenza, in modo che fosse lui a rispondere e a dirmi. Quindi, anche se Marina sapeva qualcosa, se l'è portato con sé. Emilio era la persona che guardava il tutto. Ci sono in questi manoscritti dei riferimenti alle vicende, per esempio anche qui, che poi hanno portato all'abbandono di Giovanni Franzoni e così via. E lui, in modo molto semplice, dice: io non sono né di sinistra né di destra, non scelgo né Lefebvre né Franzoni, perché io non voglio una parte, voglio il tutto. Io voglio il tutto. E questo ritorna, io lo cito perché la prossima volta o fra due volte noi parleremo di Gautier. E questo è esattamente il tema che Paul Gautier mette in una delle sue copertine di quel bellissimo libro che sono i Vangeli per il terzo millennio, i Vangeli apocrifi. E qui i discorsi sarebbero lunghi. Emilia aveva una ammirazione totale per Gautier. Quando nel 65 uscì il libro La Chiesa ai poveri, Emilio dovette andare alla presentazione, era quasi invasato. Allora si usava ancora la talare, io lo ricordo bene, eravamo 5 persone in questa libreria dei Paesi Nuovi che allora stava a Via Veneto, eravamo io, Marina, Mario, Luciano Bernini, un'altra delle persone che frequentò molto Emilio i primi tempi, e Emilio. Una furia totale, perché poi in tutti i vari libretti ritornano sistematicamente alcuni passi di Gautier sulla Chiesa dei poveri. Quindi c'è sempre questo rapporto strano di Emilio, che totalmente schierato su certe posizioni, però poi ritorna il tema che ha affrontato con molta chiarezza Mario all'inizio. Personaggio complesso, molto difficile da studiare, ma che va studiato. Forse questa è la prima volta dopo 5 anni che si fa una riunione pubblica, perché qualcosa c'è stata, ma sempre legata a dei momenti degli amici. Chissà che non nasca la possibilità di ricominciare a studiare un po' seriamente momenti forti della storia sociale italiana, della storia della Chiesa, della storia di un uomo che tutto sommato ha dedicato gli 80 anni ad una ricerca continua e che poi è stato ammazzato in quel modo. E che poi soprattutto, quello che dispiace di più, è che è stato completamente dimenticato, completamente abbandonato, perché non se ne deve parlare né di lui né delle persone che a lui erano legate in modo particolare, come Marina.
Prego.
No, è tutto vero quello che hanno detto i nostri amici. Quello che volevo dire è che forse dovrebbe uscire un pochino di più anche la dimensione affettiva di Don Emilio, perché di questo non è stato molto detto, perché è vero che aveva un carattere difficile, duro, ma era anche capace di grandissime dolcezze. E io l'ho conosciuto nel primo anno del Virgilio, è arrivato con un prete nuovo, eravamo tutti entusiasti di lui, no? Perché veramente c'era stato un cambiamento totale in quest'ora di religione, quindi c'è stato questo fascino che ci ha portato da lui, diciamo, no? In molte persone. E poi dopo, anzi, è stato sorpassato dai tempi, no? Dopo il 68, così, eccetera, e noi, una parte di noi pensava che alcuni lo avessero abbandonato, che poi non era neanche vero, naturalmente. Eravamo veramente legati da una grandissima amicizia e lui era sempre lì, pronto, anche nella sua sobrietà, perché era molto sobrio, però era hic et nunc, insomma, nelle nostre ore di disperazione, nelle nostre ore di difficoltà, era sempre presente, non ci mancava mai. E quando appunto l'hanno ammazzato in quel modo, scusate, io ho pensato sempre che al Giovedì Santo andavamo alla messa in Cenotomini, da lui leggeva sempre il Vangelo di Giovanni, li amò sino alla fine, no? E è successo proprio così, io penso.
Sì, no, io volevo ringraziare perché quello che abbiamo sentito stasera è molto particolare, io credo. Questo entrare nella storia in questo modo è stato sorprendente per me e vi ringrazio veramente perché abbiamo colto delle cose che in altri modi non si potrebbero cogliere, cose della storia del nostro paese, cose della storia della Chiesa, cose delle storie di persone che avevano questa fiducia nel Vangelo e nella sua pratica. Quindi questo lo devo dire proprio dal cuore. Il moto che mi è venuto anche sentendo questi interventi sarebbe stata una preghiera di suffragio, non so come dire, sentirei proprio forte l'esigenza di dire che si pacifichi quest'uomo che è stato così violentemente ucciso, certamente sarà pacificato, ma non so, noi questa sera l'abbiamo qui con noi. E credo che un moto di pace nei suoi confronti sia molto importante. Detto questo, anche a me interessava la cosa che diceva la professoressa adesso, cioè vedendo quella fotografia dicevo, ma era un tipo sorridente, non so, mi sembrava un tipo anche che si divertisse, non so, che fosse lieto della vita. Mi chiedo se è così oppure perché è uscita. È uscita un'immagine, come dire, molto seria di un grande studioso, pastore, eccetera, eccetera. Mi chiedo, vedendolo lì con tua moglie, dico, ma sembra che si stessero anche prendendo il sole lì, non lo so, divertendo in quel bellissimo posto. E questa è, ecco, una curiosità, se voi mi potete così, ma ho già capito che era una persona sorridente dai vostri accenni. L'altra cosa, io ignoravo completamente tutte queste cose, la Cardinal Ferrari, tutte queste storie così complesse. A un certo punto avete citato come elemento di questo Cardinal Ferrari Don Giovanni Rossi, che è quello che poi è andato a Assisi. Allora volevo capire questo passaggio dalla Cardinal Ferrari alla cittadella di Assisi.
Ma Luisa ha ragione quando dice che bisognerà mettere mano ad un esame attento dell'aspetto affettivo. Marina mi rimproverava molto, voi presentate un Emilio sofferente, è vero, Emilio ha sofferto molto. Nel suo diario scritto a mano c'è più di una volta l'augurarsi di morire. Però Marina aggiungeva, Emilia ha gioito molto. E l'aspetto del gioire molto andrà prima o poi messo in evidenza. E io credo che emergerà soprattutto se ciascuna delle persone che hanno avuto dei rapporti con Emilio comincerà a tirare fuori le tante lettere che Emilio mandava, i biglietti per gli auguri, per le piccole feste, per i matrimoni e così via, perché sono momenti che lui veramente partecipava. La storia adesso la farà in qualche modo Giorgio. Certo è complicata, ma tutte queste cose sono contenute però nella famosa lettera in cui lui cercò di dimettersi dalla compagnia il 3 novembre del 57. Badate, Emilia è un simbolico, non ha mai fatto nulla che non avesse un preciso significato simbolico. Il 3 novembre è la sua data di nascita, non è casuale che lui abbia scritto il 3 novembre. Lui dice: molti se ne sono andati e non sono stati i peggiori. No, in quella famosa lettera in cui cerca di prendere le distanze dalla compagnia, certo lì poi sarebbe estremamente significativo capire perché non se n'è andato più di una volta, perché noi questa lettera l'abbiamo conosciuta subito. Chi come me, come Mario, ha conosciuto Emilio nel 58, la lettera del 57, lui l'ha fatta subito leggere a tutti, Giuseppe, a tante persone ha fatto leggere questa lettera, no? A tante persone l'ha riferita, capire perché a un certo momento questa lettera è stata così, e poi lui ha cercato di andare a fare il parroco per trovare una qualche indipendenza economica. Che cosa è successo? Certo, devono essere successi fatti non piccoli. Molti se ne sono andati e non sono stati tra i peggiori. Carretto, per esempio, è un'altra persona che faceva parte della compagnia. Ecco, questo Giorgio ne sa molto più di me, ma certo fare l'elenco di tutte le persone che se ne sono andate.
Chiedo scusa, vi ringrazio di questa chiamata, anche perché non è facile ridurre in pochissime parole più o meno 40 anni di storia italiana e storia della Chiesa. La Cardinale Ferrari nacque in anni molto difficili, nell'immediato primo dopoguerra, su idea e suggerimento di Don Rossi, che era il segretario del Cardinale Ferrari. Di Milano, chiedo scusa, sì, beh, è molto importante questo, perché Milano era, come spesso è accaduto, era promotrice di, diciamo, di un'innovazione. Aderirono moltissimi intellettuali che si fecero volontari. La compagnia nei primi tempi non aveva obblighi, diciamo, devozionali. Per tradurre in pratica, non aveva i voti di castità, eccetera, eccetera. Andavano nelle fabbriche, andavano nei cantieri navali, fra le prostitute. Ecco, un riferimento a Don Emilio, quando lui mi ha parlato del quartiere del Brancaccio e mi diceva ci sono 20.000 prostitute schedate e non c'è neanche una scuola. Parlo del dell'anno 1956, come vedete la storia ha fatto tanta strada. Questa compagnia diventò così potente sotto il profilo dell'immagine che, oltre a fondare la fondata la compagnia di l'Università di Milano, anche attraverso apporti esterni. Puntava sui mezzi di comunicazione, quindi fece nascere tre quotidiani: l'Italia di Milano, l'Avvenire d'Italia, e a Roma nacque poi il quotidiano, che però ebbe sempre una sua linea, perché era a Roma, è inutile che spieghi perché. Poi nacque, l'accenno l'ha fatto prima l'antico Antonio, nacque l'idea di fare un'università cattolica anche a Parigi. In Francia erano gli anni dei fermenti del fronte popolare, Léon Blum, eccetera, eccetera. Avevano già acquistato gli edifici, avevano trovato i capitali per fondare un'università cattolica in Francia. Qualcuno ribellò, qualcuno poi che era dei suoi, come l'ha detto il cardinale, futuro cardinale. Lo ribellò perché gli scappò detto e gli ribellò. Naturalmente nacque una campagna scandalistica nella Francia anticlericale che determinò per contraccolpi. Primo contraccolpo, le banche che avevano finanziato l'operazione Nuova Università tolsero i finanziamenti. La Cardinale Ferrari, che era riuscita a acquistare i luoghi santi, si trovò improvvisamente scoperta dal punto di vista economico, ma si trovò anche attaccata duramente dal partito fascista, che vedeva, anche se non facevano propaganda di fascista, vedevano nel Cardinal Ferrari una chiesa marciante che non obbediva, o perlomeno non era allineata con Roma. I luoghi santi furono salvati, non intendo dire salvati dai musulmani, ma salvati dal punto di vista economico dei francescani, che hanno sempre conservato, ecco si spiega, conservato una grande paternità ed amicizia. Ecco. Però il risultato fu questo. La compagnia fu obbligata a darsi un nuovo volto, vennero messe le obbliche castità, povertà, eccetera. Erano poverissimi ugualmente, non importa. E Don Rossi fu costretto a emigrare. L'unica persona che accettò fu il vescovo di Assisi. Ed ecco nascere la Procivitata Cristiana. Poi tante storie ci sono, perché io lì ho conosciuto, pensate un po' chi ha conosciuto, Pierpaolo Pasolini. C'è tutta una storia, diciamo così, misconosciuta, ecco, tante realtà. Quindi, che poi camminava sulla stessa strada e non erano rivali, anche se in realtà io ho avuto un amico che era anche lui un volontario paulino, però dice: io voglio anche conoscere gli amici della Prossimitate Cristiana, e questo qui l'ha messo in difficoltà. Un amico che poi abita nei cuori suoi qui vicino, ed era presente in questa comunità, questa di San Paolo, è morto. Quindi, tornando a noi, queste trasmigrazioni non sono cambiamenti per me, almeno così nel suo quadro, ma io voglio ricordare che il direttore della Venia d'Italia era paolino. Alessandrini, cioè l'Osservatore Romano, era paolino. Casaroli era paolino. E alcuni personaggi della cultura, parecchi, avevano in mano a livello universitario, sia a Milano che a Roma, il cuore delle facoltà educative. Quel mio figlio che ha educato è stato il braccio destro del direttore, il professor Marcon, e per deciso c'erano anche laici. Quindi la cultura laica non era ostile e non erano ostili, c'era un rapporto di collaborazione. Sì, c'era chi si comportava, ma in realtà il grosso della, diciamo, la parte più consistente del mondo laico, come il mondo scientifico, andava con Padre Magni. Padre Magni è stato il primo a tentare una, chiamiamola così, il termine può sembrare paradossale, il tentare un rapporto fra scienza e fede, che una non è incompatibile, e diventando amico di Severi, che non era certamente un cattolico, amico di Fantapié, amico di... e collaboratore anche. Quindi tutto un universo che è andato avanti fino agli anni 50 e forse fino agli anni 60. Poi morti di persone. Livio Labor è nato lì. Livio Labor era amico di suo. E Labor, quando decise di formare un partito concorrente, diciamolo concorrente, scusate, se no dovrei fare un discorso di ben altro per, concorrente alla Democrazia Cristiana, me lo disse e mi disse: Giorgio, ero amico, mi disse: Giorgio, sto facendo un grande passo, ecco, penso di costruire un nuovo partito, che più o meno credo che tutti conosciate la triste storia. Ne parlai giorni dopo con Padre Magni, dice: ma sì, lui pensa che la Chiesa lo accetti, ma secondo me la Chiesa stroncherà tutto, come probabilmente è avvenuto. Credo che di più non si possa dire, perché si mette a parlare di più, fino a domani chiacchieriamo. Io le ho vissute, ecco, però le spiego, io non le ho lette nei libri queste storie le ho vissute in prima persona, pagando di persona, non altro.